Salve a tutti. Siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Oggi è il 2 ottobre. Sono 136 giorni che la ministra della Salute, onorevole Lorenzin, deve rispondere all'interrogazione Vargiu riguardo ai dati sanitari degli italiani che l'ex premier Renzi ha promesso a IBM Watson Health. Noi continuiamo ad aspettare con fiducia, ma contiamo. Intanto, questo fine settimana si terrà l'hackathon della pubblica amministrazione. Che cos'è un hackathon? Un hackathon è un convegno di programmatori che si vedono tutti quanti assieme e fanno una bella programmata di gruppo su qualcosa di specifico. Detto in italiano, è della gente che si trova per lavorare gratis. Di solito gli hackathon si fanno per, non so, rifare il look al sito web di un'associazione no profit, cose del genere. Noi in Italia lo vogliamo fare per la pubblica amministrazione. Non è uno scherzo. È l'ultima idea del team per la trasformazione digitale, quello creato da Piacentini, vicepresidente di Amazon, il venditore venuto dagli Stati Uniti per risolvere problemi di cui non sa nulla, come diciamo noi. Benissimo, quindi c'è lo hackathon. Come si chiama? Si chiama hack.developers. Detto in italiano, è l'hackathon de Noantri.
Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua. E noi è dimo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo questi.
Il team per la trasformazione digitale, cioè la dozzina circa di esperti presi da Piacentina chiamata diretta e pagati, viva Dio, buon per loro, dalle 3 alle 4 volte le tariffe di mercato italiane, ha deciso di chiamare a raccolta, gratuita naturalmente, tutti i volonterosi informatici italiani per farsi dare una mano. E quindi, dopo aver lanciato una community open source, i cui repository, i cui database, sono ospitati sui server della corporation statunitense github.com, perché da noi un server Git è ancora evidentemente troppo sforzo per lo Stato e poi soprattutto non faceva figo, adesso si cerca anche di riempirlo, quel povero repository. E quindi, insomma, l'hackathon. Di che cosa si tratta? Sentiamo direttamente le parole degli organizzatori. Cito: sviluppatori software, esperti IT e studenti potranno dare un grande contributo mettendo a disposizione il loro talento e le loro conoscenze. Ciò che verrà realizzato aiuterà la pubblica amministrazione ad integrare in modo più efficiente le tecnologie necessarie alla digitalizzazione dell'Italia. I partecipanti contribuiranno a creare un grande valore a beneficio di tutta la comunità. Infatti, l'hackathon è rivolto a chi vuole contribuire alla realizzazione di ecosistema di codice open source riutilizzabile a supporto delle tecnologie strategiche pubblicate su developers.italia, che permetterà all'Italia di digitalizzarsi più velocemente. Ma che bello! In pratica, tutti nudi nei boschi a cantare Kumbaya, come direbbe il mio amico Saio. Di che cosa si tratta detto in italiano? Si tratta di chiedere di lavorare gratis a qualcuno affinché i soliti noti possano poi continuare a godersi le commesse milionarie. O forse qualcuno qui è disposto a credere che la Pizza e Fichi SRL abbia realmente la possibilità di aggiudicarsi una commessa statale che non sia come subappaltatore di un subappaltatore? Così, giusto per chiedere. Ora, l'open source è bello, ma quando si tratterà di mettere le mani nei software dei ministeri, chi terrà fuori dai giochi Sogei, Accenture, Capgemini, Deloitte? Tra parentesi, Deloitte si è appena scoperto che è stata bucata pure lei, vabbè. PwC, Ernst & Young, IBM, Microsoft e compagnia cantante? Perché il problema della pubblica amministrazione è che non ha una capacità IT interna e che nessuno sta pensando di dargliela. Ma in questo modo la pubblica amministrazione continuerà a essere in mano ai fornitori esterni, il cui ovviamente sono commerciali, il cui principale obiettivo non è risolvere i problemi, ma prolungare la durata della fornitura. Se poi con la fornitura si risolvono anche i problemi, Meglio, tanto di guadagnato, ma l'importante per un'azienda è che la fornitura continui. Questo ovviamente succede con qualsiasi tipo di fornitore, non soltanto con l'IT. Ma nel caso di software non ci sono i controlli e le garanzie che garantiscono la qualità e la funzionalità di ciò che viene acquistato. A meno che qualcuno non si voglia proprio impuntare a volerceli mettere, ma come abbiamo appena detto, dentro la nostra pubblica amministrazione non ci sono le capacità IT per fare le pulci ai venditori, quindi quello che succede è che si prende ciò che ci danno. Una cosa che non si ricorda mai abbastanza è che il software viene venduto così com'è, as is, come dicono gli inglesi, senza alcuna garanzia espressa o tantomeno implicita di funzionamento o di adeguatezza all'uso che se ne fa. Allora io dico che magari in queste condizioni forse ridurre la dipendenza dall'esterno e aumentare il controllo che si ha sui propri strumenti potrebbe essere desiderabile. Se la trasformazione in senso digitale dell'apparato statale è così importante, voglio dire. Diciamoci una cosa. Il problema della pubblica amministrazione non è il software. E il software non è il sistema operativo del paese. Nonostante i voli pindarici dei copywriter per i quali un computer finisce quando chiudi PowerPoint. Guardiamoci, come si diceva dalle mie parti, nelle palle degli occhi. Il CAD, codice dell'amministrazione digitale, è una barzelletta. Lo SPID, il sistema di identità digitale appena lanciato, mi sembra un po' al palo. Contemporaneamente noi continuiamo a essere il paese delle 200.000, 300.000, 400.000, non lo sa nessuno, leggi. E in tutto questo la pubblica amministrazione centrale e periferica continua a non avere capacità IT proprie e a non volerle sviluppare. Ammesso ma non concesso che un paese abbia un sistema operativo, quel sistema operativo sono la Costituzione e i codici. Il software può soltanto implementare le leggi e i processi che realizzano le disposizioni delle leggi. Cercare di migliorare il software quando i processi sottostanti non vengono toccati non serve a una beata mazza. Naturalmente c'è sempre quello che dice: non è vero, perché se cambi il software poi sei costretto a ridisegnare i processi. Sì. E sai cosa succede? Succede che gli utenti imputano al tuo nuovo software tutti i problemi che avevano prima e anche quelli che gli arrivano adesso dai nuovi processi, oltre al fatto che devono fare fatica per reimparare qualche cosa che prima già sapevano fare. Risultato finale: ti obbligano a fare un bel passo indietro. E veniamo ai dettagli. Che cos'è esattamente questo hackathon? È un evento, ok? Se sei un bravo programmatore, vai a partecipare all'hackathon. Per quello che è il programma, l'hackathon dura circa 12 ore di lavoro. O 20, se continuiamo a credere alla favola che i programmatori lavorano 24/7. Dura dalle 11.45 del 7 ottobre alle 16.30 dell'8 ottobre. In questo tempo i volonterosi partecipanti dovranno occuparsi di challenge, cioè di problemi, detto in italiano, che riguardano lo SPID, cioè il sistema di identità digitale, l'ANPR, l'anagrafe della popolazione residente, il portale dei dati, un altro portale dei dati, quello che dovrà sostituire dati.gov.it, problemi di security e problemi, voilà, di web design, incluso rimettere le mani un po' al sito del team. Non è che stiamo parlando di lavoretti da poco, ok? Gli obiettivi le challenge, se vogliamo chiamarle così, sono delle cose abbastanza pesanti. Ad esempio, ci sono 4 SDK da sviluppare, 4 sistemi integrati di sviluppo. Per lavorare con SPID, con 2 linguaggi diversi, Ruby on Rails e Django, e altri 2 sistemi integrati di sviluppo per sistemi operativi diversi, uno su iOS, uno su Android. Che cos'è un SDK? È un sistema integrato che ti permette di scrivere del codice, del software. Quindi vuol dire un editor, un debugger, un gestore di librerie, tutta la manualistica, eccetera, eccetera. Non è roba da poco o che si improvvisa. Per non parlare del fatto che oltre alla competenza sul linguaggio o sul sistema operativo scelto, che ti permette di sviluppare l'ambiente di sviluppo integrato, in questo caso l'SDK è dedicato allo SPID, quindi lo SPID lo devi conoscere da diritto e da rovescio. E diciamocelo, non è che la conoscenza dello SPID sia proprio super diffusa. Ma non fermiamoci qui. Riguardo all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la NPR, si richiede la realizzazione di una dashboard pubblica. Fate conto che ci siamo detti maschera di ricerca e capiamoci, ok? A partire da un mock-up, cioè da un prototipo, che viene fornito. Sempre riguardo alla NPR, c'è l'implementazione in linguaggio Go delle funzionalità di ricerca e ordinamento. Anche qui, non è che basta saper programmare bene. Occorre conoscere a menadito le API, l'interfaccia programmativa di ANPR, se no non vai da nessuna parte. Poi, per quanto riguarda il progetto di portale nazionale dei dati, viene richiesto questo, cito, creare script Ansible per effettuare deploy sulle principali piattaforme cloud. Fine citazione. Ansible è uno strumento di automazione abbastanza diffuso, ma a me piace proprio quel principali piattaforme cloud, che sono 2, Amazon Web Services e Microsoft Azure. Naturalmente nessuna delle 2 è statale e nessuna delle 2 è italiana. Deploy significa che io prendo i dati o i programmi che ho realizzato e li sposto dalle macchine dove sono stati preparati e controllati per caricarli sulle macchine dove verranno utilizzati, i server, diciamo così. Ecco, questo è il punto. Su quali macchine vengono caricati i dati dello Stato italiano e i programmi che permettono di accedervi? Perché è vero che si tratta di dati pubblicamente consultabili, ma è anche vero che pubblico non significa a disposizione di chiunque sempre e comunque. Per fare un esempio, l'anagrafe è un registro pubblico. Chiunque può andare in comune e richiedere, non so, lo stato di famiglia di un cittadino. Non c'è bisogno di delega, non c'è bisogno di dimostrare alcuna parentela. Sono dati consultabili dalla cittadinanza e un cittadino può consultarli. Quello stesso cittadino non può andare all'anagrafe e richiedere lo stato di famiglia di tutte le donne entro i 35 anni per vedere quelle celibi, per dire. Così, tanto per ricordarci che i problemi dell'amministrazione di uno Stato vanno un pelino al di là di quelli squisitamente tecnici. Però è tanto di moda non guardare al di là del software in questo periodo. Per fortuna ci sono anche delle challenge, cioè degli obiettivi, di portata un po' più modesta, come quella relativa al nuovo portale dati pubblici che andrà a sostituire dati.gov.it che è appena stato lanciato e quindi è già ora di cambiarlo. Questa challenge recita: migliorare il responsive sulle 5 pagine attuali del sito. Questo è già qualcosa su cui chiunque abbia una decente capacità di web design può almeno dare un contributo. Il perché dovrebbe dare quel contributo rimane abbastanza misterioso, ma adesso ci arriviamo. La gestione del cloud torna anche per una challenge relativa alla sicurezza. Cito: gestione deploy di sistema di scanning agganciato a Pulse su piattaforma cloud a piacere. Tradotto: stiamo dicendo che gli strumenti per controllare eventuali buchi di sicurezza, perché questo è lo scanning, nell'infrastruttura informatica statale stanno nei cloud che sono proprietà di multinazionali? Io al momento vedo almeno tre problemi. Primo problema. Come al solito, si cerca aiuto gratuito dai volonterosi per mettere una pezza a lavori che altri sono stati retribuiti per fare, perché anche le 5 pagine del sito da rimettere a posto qualcuno è stato pagato per farle, e che altri saranno retribuiti per proseguire, con una forte probabilità, diciamo così, che siano sempre gli stessi. Secondo, le challenge non mi sembrano rivolte a programmatori volonterosi, ma a programmatori che sono già pesantemente coinvolti nella pubblica amministrazione. In pratica, le challenge si rivolgono a chi fa già quel preciso lavoro di programmatore per la pubblica amministrazione, con buona pace della community. Ecco, io mi chiedo, ma una persona che per 40 ore la settimana programma per la pubblica amministrazione per lavoro, che interesse ha a buttare via un weekend per fare lo stesso lavoro però non retribuito? No, così, per sapere. Terzo punto. Ma mi pare di capire che qui si dà per scontato e normale che i dati e i programmi critici della pubblica amministrazione verranno ospitati in cloud, che è di moda, fa fico e non impegna. Ecco, no, la cosa mi va bene quando vedrò dati e strumenti del governo USA ospitati su macchine di proprietà di una multinazionale francese. E questo non succederà mai. Ma in particolare il secondo problema, cioè del perché dei programmatori della PA dovrebbero fare un ulteriore weekend di lavoro gratuito, questo problema mi sembra un modo surrettizio per dire: oh, guarda, i programmatori di Corporation Tal dei Tali stanno realizzando proprio un SDK o una libreria come serviva a noi, figo! Certo, c'è ancora del lavoro da fare, ma faremo un bando al riguardo. In fin dei conti, le corporation interessate non mancano. Basta vedere gli sponsor ufficiali, Cisco, DXC, che non so chi sia, ma è una grossa fornitrice del governo statunitense riguardo a servizi e consulenze. IBM, Intesa Sanpaolo, Microsoft, Oracle, Red Hat e TIM. Per inciso, manca Amazon, che è il primo fornitore di servizi in cloud per il governo USA. Se ci fosse stato, sarebbe stato un conflitto di interesse non da poco per Piacentini, che da Amazon proviene e che ad Amazon tornerà fra un anno. Invece Amazon non partecipa. Oh, ma quanto sono buoni! Ci danno gratis per 2 anni un loro manager di punta, che però evidentemente è sostituibile per 2 anni, e poi rimangono anche fuori dai giochi. Però, a conti fatti, Amazon partecipa e come? Perché se molti sviluppatori sicuramente si appoggeranno su Azure, perché Microsoft non è che sia lì a fare lo sponsor per caso, è quasi certo, anzi è proprio certo, che altri sviluppatori si appoggeranno su Amazon Web Services, che è la prima piattaforma di cloud. Ecco, siccome abbiamo appena visto che l'hackathon non può coinvolgere nessuno che non sia già coinvolto, siamo sicuri che non siamo davanti a una bellissima scusa per facilitare l'ingresso di specifici attori una volta che si tratterà di parlare di commesse? Perché qui si dà ad esempio per scontato che ci si appoggia al cloud che c'è. Ma noi stiamo parlando dell'amministrazione dello Stato, Nini. Non è che l'amministrazione dello Stato si appoggia sul cloud di Microsoft o sul cloud di Amazon. È uno Stato, per Dio. Torneremo a parlarci. Però magari potrebbe essere una scusa per fare questo, perché in fin dei conti i bandi col nome e col cognome sono una cosa proprio vecchia, così, così italiana, no? Allora perché non portiamo un po' di americanità? Diamo direttamente dei pezzi di governo in outsourcing. a meno che naturalmente il vincolo di sviluppare codice open source, perché tutto quello che verrà sviluppato durante l'hackathon dovrà essere open source, questo vincolo, diciamo, non significa che si prende tutto in carico l'eroico team per la trasformazione digitale. Ho qualche dubbio. A pensare male si fa peccato. Ma, diceva Andreotti, si sbaglia di rado, e lui di peccati ne sapeva. Tanto più che nemmeno gli organizzatori credono che l'hackathon serva a qualcosa di tangibile. Sentite, cito proprio dal sito dell'hackathon. Si prevede che i lavori dei team partecipanti non si concluderanno nell'arco delle 48 ore di sfida, di cui di lavoro sono 12, ci siamo detti, ok? Stante che la partecipazione ai due giorni dell'evento in una delle sedi è obbligatoria, i team potranno continuare il loro lavoro nei giorni seguenti per poi completare l'upload dei progetti. Circa un mese dopo la conclusione dell'evento, gli organizzatori selezioneranno i progetti più meritevoli. Due rappresentanti per ogni team vincente saranno invitati a Roma per ricevere una premiazione. I premi saranno dei buoni d'acquisto per ogni team vincente da suddividere tra i partecipanti del team. Detto in italiano e riassumendo, i volonterosi lavorano gratis per due giorni, poi continuano a lavorare gratis per tutto il tempo che serve per arrivare a qualche risultato tangibile, e dopo un mesetto il team per la trasformazione digitale va a vedere e seleziona i lavori migliori. Siamo sicuri che stiamo parlando di un hackathon? In questo hackathon mancano alcune cose. Prima cosa, così, dov'è un progetto serio per sganciare la PA dalle corporation statunitensi? Perché già i nostri ministeri funzionano su Office e su Windows XP, vogliamo continuare su questa strada? Seconda cosa, ma un progetto di cloud statale non ci sta pensando nessuno? Il team per la trasformazione digitale, che cos'è? È un gruppo di piazzisti che devono scegliere il miglior fornitore? Io voglio un cloud italiano che serve lo Stato italiano e che quindi non coinvolga Amazon, Microsoft e Google, per fare tre nomi a casaccio. Terza cosa, ma tutto questo fervore collaborativo del coinvolgimento della community, dov'era quando si trattava di produrre le linee guida grafiche, così che adesso i nuovi siti della PA sembrano tutti delle fotocopie di Facebook? No, così, per sapere. Fino ad ora, l'unica esperienza di cambiamento digitale reale, di trasformazione digitale reale, è quella del Ministero della Difesa, che si sta finalmente sganciando da Office e passando a LibreOffice. Questo dobbiamo ringraziare Libritalia e Sonia Montegiove, che ha varato e portato avanti il progetto, se no non sarebbe mai potuto succedere. Ma ora io dico, gli applicativi di videoscrittura sono utili, sì, ma rispetto al funzionamento di un ministero, noi ci stiamo rallegrando perché abbiamo cambiato i nastri della macchina da scrivere. Se il livello dei documenti prodotti è quello che si vede, e quindi lo è, i nostri ministeri potrebbero funzionare tranquillamente con Word 1 per DOS o MacWrite, oppure, visto che stiamo parlando di open source, con Markdown, che garantirebbe, guarda caso, anche una portabilità. A me sembra chiaro che la trasformazione si fa altrove. Viva liberarsi di Office, certamente, ma la trasformazione è da un'altra parte. Ecco, è il come si sta cercando di fare questa trasformazione che mi dà più di una preoccupazione. Certo, un primo risultato è che stiamo assistendo a un grandissimo rilancio nella pubblica amministrazione di quell'inglese da poveracci che finora era limitato agli uffici acquisti, al marketing e ai venditori dell'IT. E invece sembra farla da padrone nel lessico del team per la trasformazione digitale, che tutto il mondo chiama digital transformation, ma si sa, noi siamo italiani, ci abbiamo il Jobs Act, però abbiamo la trasformazione digitale, oh! Ma non solo, abbiamo i maintainer dei progetti ospitati nella community, abbiamo ovviamente i framework e abbiamo perfino un meraviglioso rimando al principio once only dell'Unione Europea. Principio once only significa che la pubblica amministrazione non può richiedere al cittadino informazioni che la pubblica amministrazione abbia già in proprio possesso in un altro ufficio, ad esempio. No? Ecco, questo rimando al principio once only è come dire che noi con la legge Bassanini, che è in vigore ma è universalmente disattesa, la usiamo come strofinaccio per i piatti. Vabbè, non c'è proprio niente da ridere. Okay? Se questa hackathon è il preludio, io posso solo immaginare come sarà il resto. E avremo modo di raccontarcelo. Siete su Runtime Radio e questa era Data Nightmare. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la Resistenza.